Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Oggi è il 26 luglio e quindi cade la festività di Sant'Anna, madre della Santa Vergine. Festività che quando cade di domenica prevale sulla domenica stessa, come vi ho detto è la nona dopo la Pentecoste, della quale leggeremo il Vangelo che annuncia da parte di Gesù Cristo la distruzione di Gerusalemme. Domenica prossima sarà la decima domenica dopo la Pentecoste, la prima del mese di agosto, e sarà celebrata la messa qui all'orario consueto, alle 17:30, da Don Piero. Festività quindi di Sant'Anna, come vi ho detto. Il nome della madre della Vergine Maria, Anna, come pure il nome del padre, ovvero sia Gioacchino, ci giunge non dal Vangelo, che non fa cenno ai genitori della Santa Vergine né alla sua infanzia, ma dai padri della Chiesa, che hanno raccolto antichissime tradizioni. Nella liturgia odierna di Sant'Anna, come quella del 16 agosto, nella festa del suo Santo Sposo, noi abbiamo delle letture, per esempio, di San Epifanio o di San Giovanni Damasceno, che appunto ci dicono qualcosa della vita di Gioacchino ed Anna, ci danno i loro nomi. Secondo questa tradizione, Sant'Anna ebbe la Santa Vergine mediante un intervento divino, nel senso che nacque Maria da madre sterile, e questo è simile, questo fatto, a un'altra Anna, della quale conosciamo bene la storia, nell'Antico Testamento, la madre del profeta Samuele. Quanto dolore nel cuore di quest'Anna, quanta umiliazione perché non poteva avere figli. Ma ecco che Dio, con questa prova, con questa sofferenza, con questa pena, la faceva piangere disperatamente, voleva preparargli invece una grande consolazione. Tutto è possibile a Dio. La preghiera dell'antica Anna fu esaudita dal Signore, che gli diede come figlio questo Samuele, grande profeta davanti a Dio, colui che preparò poi la salita al trono dell'antenato del Signore, il re Davide. Ecco quindi che anche la Anna più recente rispetto a quell'altra, madre della Santa Vergine, diviene madre di Maria non in maniera umana come per tutti gli altri, seppur in maniera naturale, ma secondo la divina volontà. E certamente quello che la fede senza dubbio invece ci insegna, che quando Sant'Anna ebbe Maria Vergine, quando fu strumento, come ogni madre, della trasmissione della vita, che è qualcosa di grande, di grandissimo, trasmettere la vita, quella vita che Dio ha creato e che i genitori trasmettono ai loro figli come un grandissimo dono, ebbene in quel momento però, unica tra tutte le madri, sia del passato che del presente e anche del futuro, Sant'Anna ebbe una prole del tutto esente dal peccato originale. Grazia, Anna, il nome Anna vuol dire grazia, grazia concessa da Dio solo a lei. Solo a lei, perché anche Eva, che pure senza colpa originale fu creata, quando generò di già nella colpa, avendo l'uomo peccato, essendo caduta con i primi progenitori, tutta l'umanità Non così Sant'Anna, la quale ebbe Maria che, come sappiamo, fin dal primo istante del suo concepimento fu preservata dalla colpa originale. E questo perché nei piani eterni di Dio ella doveva essere la madre stessa di Dio, la madre di Gesù, e siccome Gesù è Dio, la madre di Dio. Ecco dunque che Sant'Anna ha avuto questa grazia insigne, e noi sappiamo che quando Dio dà a qualcuno una missione da compiere, una grazia, gli dà anche ciò che la rende degna di questa missione, di questa grazia. E quindi già solo da questo possiamo immaginare la santità di Sant'Anna e come ella fosse cara a Dio. Sant'Anna riassume in sé quindi quelle migliaia di anni di attesa dell'umanità intera, sia degli ebrei che sapevano chi doveva venire il Messia, sia dei pagani che non lo sapevano ma che inconsciamente in qualche modo aspettavano una salvezza, e che infatti essi poi accolsero quando venne in mezzo a noi. Ella quindi riassume in sé tutta l'attesa dell'Antico Testamento. Grande quindi il ruolo di Sant'Anna come riassunto dell'antica legge, possiamo dire, dell'attesa di Cristo, del Messia. Nobile la sua stirpe, della tribù di Giuda, e probabilmente anche in parentela con la tribù di Levi, cioè con le famiglie regali e sacerdotali. Ed infine, giustamente, a ben buona ragione, scelta come patrona delle madri cristiane, patrona, modello ed esempio delle madri cristiane, in quanto nessuna madre è stata più felice di Anna nell'avere una figlia così santa e immacolata come Maria, e quindi di essere inserita in un qualche modo nell'economia, in ciò che Dio ha voluto per il mistero dell'incarnazione del Verbo divino, di Dio che si fa uomo. Ora, carissimi, essere patrona delle madri cristiane, questo è il ruolo di Sant'Anna, ci permette anche di riflettere su questo ruolo di madre cristiana. Questo deve essere fatto da chi madre cristiana è e anche da coloro che non sono madri, ma tutti quanti abbiamo avuto una madre evidentemente, quindi, e tutti noi sappiamo l'importanza del ruolo della madre nella vita di ciascuno e per il bene stesso della società. Il demonio e tutti coloro che, sapendolo o ignorandolo, lo servono e agiscono secondo i suoi intendimenti, sanno forse ancora meglio di noi quanto sia importante il ruolo della madre nella vita di un uomo. E allora ecco che in questi ultimi 40-50 anni tutto il lavoro dei nemici di Dio si è concentrato, si potrebbe dire, nel distruggere proprio dalle fondamenta, non la natura, e non è possibile, ma l'inclinazione e la coscienza di sé della donna, e particolarmente della donna cristiana, della madre, e particolarmente della madre cristiana. Per natura, la donna è portata alla maternità, sia essa la maternità fisica, per coloro che hanno la gioia di avere uno o più bambini da stringere al proprio seno, da portare nel proprio grembo, ai quali dare e trasmettere la vita non solo naturale ma anche l'educazione cristiana e spirituale, ma così pure anche quelle che hanno un altro tipo di maternità, forse persino più alta, più elevata, che consacrano a Dio la propria vita e alle anime per portarle a Dio e quindi per essere loro madri nello spirito, come tante religiose e anime consacrate a Dio. Ebbene, nelle une e nelle altre la donna è portata alla maternità, è portata al dono della vita, è portata proprio per inclinazione naturale a una generosità, a una donazione assoluta che tante volte noi uomini non abbiamo, una inclinazione che abbiamo magari meno e che la donna ha di più. La donna svolge un ruolo importantissimo, tutti noi siamo nati da una donna, siamo stati portati nel suo grembo, nel suo seno, e si crea proprio per istinto di natura e poi è perfezionato anche da una scelta di volontà, naturalmente, si crea un legame intimo, stretto tra la madre ed i suoi figlioli. Questo legame intimo e stretto adesso viene svilito e come disprezzato. La maternità viene quasi fatta intendere alle donne oggi come una sventura, come una malattia dalla quale bisogna cercare di preservarsi, oppure se la si è contratta di eliminarla. La maternità è vista come una schiavitù, la maternità è vista come una limitazione della libertà, e invece è fecondità, è dono di sé, è carità, è opera grandissima ed elevatissima. Alcune rinunciano alla maternità, dicono loro, per la libertà o per la carriera, ma se si considera bene, quale carriera più grande e più nobile di quella della maternità? Lo faceva notare già il Crisostomo, il quale diceva: guardiamo i pittori, gli scultori, gli artisti, sono in venerazione, la loro memoria resta, se sono dei grandi artisti, nei secoli. Ma loro, le loro opere d'arte le fanno lavorando sul legno, sul marmo, sulla tela, ovvero sia su materia inerte che ben poca opposizione fa allo scalpello o al pennello. Molto più grande è l'opera dell'educatore, colui che educa, ha un ruolo molto più grande e molto più difficile. È un'opera d'arte ben più perfetta di quella del più grande artista, perché educare vuol dire lavorare non su materia inerte, ma su una volontà libera, su un intelletto umano, e quindi vuol dire conquistare un cuore, formare una mente, inclinare una volontà. È un'opera d'arte nella quale a volte anche i migliori falliscono. E quindi è un'opera alla quale consacrare tutta la vita e tutte le forze di una vita è ancora poca cosa. E ci vuole infatti, per un'educazione cristiana, non solo tutta una vita e tutte le forze della vita di una madre e di un padre, perché entrambi sono necessari, ma anche il supporto della grazia divina. Allora pensiamo alla grande opera di formare un uomo. Come si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questo è vero sia per i mariti, i quali non possono fare il loro dovere se non hanno al loro fianco una grande donna. E la lettura del libro della Sapienza che vi ho dato ne è una illustrazione. E così pure dietro un grande uomo, un figlio, vi è quasi sempre una grande donna che è la madre, cioè la formazione che si è ricevuti. E la formazione più importante non è quella che si riceve più in là, è importante anch'essa, ma è quell'indole che è plasmata nei primi anni di età. E in quei primi anni l'opera della madre è fondamentale, è minore quella del padre, anche se importantissima, ma è importantissima ancora di più, potremmo dire, quella della madre. Ecco perché non basta, per esempio, che il padre abbia idee rette, volontà ferma, se poi la madre non è così. Ecco che quasi tutto il lavoro che il padre si propone di fare fallirà. Come pure non solo nell'educazione dei figli, ma anche nella conduzione della casa e nella trasmissione alle generazioni future del patrimonio della famiglia, che è anche, ma non solo, un patrimonio economico, ma è un patrimonio di tradizione, un patrimonio di cultura, è un patrimonio di fede, è un patrimonio di qualità che deve essere trasmesso di generazione in generazione. E anche qui il ruolo materno è indispensabile, perché è quello che maggiormente si fa sentire, forse durante tutta la vita, ma particolarmente in quei decisivi anni, che sono gli anni nei quali la pianta si orienta o di qui o di là e ti prende un'inclinazione o in un modo o in un altro. Ecco quindi che è un grande inganno nel quale sono cadute tante donne nel disprezzare il ruolo di moglie e il ruolo di madre. Sono due ruoli nobilissimi, importantissimi, indispensabili e naturali, fondamento della famiglia e quindi fondamento della società. Ed è per questo, se la nostra società è arrivata a un grado di aberrazione spaventosa in cui si trova, e perché da vari decenni, particolarmente dagli anni 60, ecco che tutta la potentissima propaganda di chi detiene il potere nel mondo e che è contro Cristo sta lavorando intensamente e sempre di più per distruggere la donna e particolarmente la donna cristiana, la quale pensa di diventare chissà chi nel limitare in maniera caricaturale i difetti degli uomini, dimenticando invece e disprezzando quelle qualità, quelle virtù che hanno sempre fatto e costituito la nobiltà ed il fascino della donna, che dimentica di essere se stessa e vuole essere il contrario di se stessa. Grave errore, e veramente uno non crede che sia potuta succedere una cosa così, eppure è sotto gli occhi di tutti. Chiediamo quindi alla Santa Vergine, che come Vergine e Madre ha unito questi due fiori, queste due meraviglie che invece i cristiani, le cristiane devono scegliere, no? Alla Santa Vergine, Vergine e Madre, e alla sua madre Sant'Anna, di intercedere per tutto il popolo cristiano e particolarmente per le donne cristiane, perché siano degne della loro nobiltà e del ruolo che Dio ha affidato loro, e che è un ruolo particolare e proprio a loro, alle loro doni e alle inclinazioni e alle qualità che il Creatore ha loro dato, affinché possano trasmettere alle generazioni future quelle virtù, sia naturali che sovrannaturali, che fanno degli uomini e dei cristiani. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Amen.